e sempre tutto questo ha creato sempre di più, sempre di più, sempre di più. Adesso queste fasi sono tutte superate, tanto che vedete qui fuori sul tavolino, se lo volete, c'è un libro che si chiama Cavi Umane nel Nuovo Millennio, che a mio parere è il libro più interessante sulla vivisezione, cioè sul tema della sperimentazione su animali. Il libro Cavi Umane nel Nuovo Millennio è, ovviamente sempre il parere mio, in assoluto quello che meglio spiega la situazione, perché parte dal fondo, parte proprio da quelle cavie che ricevono i farmaci testati su animali. È scritto da un medico che lavora in un'importante struttura italiana, ha voluto rimanere anonimo, ma alla fine abbiamo comunque messo tutti i nomi e cognomi di tutti quelli che fanno queste cose, sempre sperando di avere qualcuno che ci denunci, ci porti in tribunale per quel discorso di prima, ma nessuno ci denuncia mai. È un libro stupendo, perché va a dire di una persona che lavora con i malati, anche terminali, anche casi gravi, dicendo: ci arrivano i dossier delle ditte che hanno sperimentato su animali, e in alcuni casi c'è scritto: ah, non abbiamo neanche finito le prove su animali, ma non abbiamo ancora le informazioni che servono, ma fa niente, siccome sono le prove su animali comunque passiamo all'uomo, comunque velocizziamo, comunque andiamo avanti. Quindi quello è il libro più bello, perché non voglio dare un giudizio di valore, più nuovo da quel punto di vista, perché spiega proprio la parte del volontario o del malato che riceve queste cose e di cui non sa nulla. Il libro è lì fuori, spazio pubblicitario, non mi ricordo quanto costa, ma ci sono persone ai tavoli che poi vi aiuteranno. Il ricavato di tutte le vendite dei libri vanno a dei progetti che stiamo facendo di promozione di metodi, non li chiamiamo neanche più alternative, è un metodo che dà comunque validità a un qualcosa, bisogna trovare un'alternativa. Parliamo di metodi tecnologicamente avanzati, finalmente di metodi tecnologicamente avanzati, che per la prima volta l'anno scorso, siamo già nel 2015, abbiamo portato in Italia, le abbiamo presentate all'Università di Genova, facendo vedere come si va adesso non neanche più a simulare la cellula umana, ma addirittura la connessione fra organi umani, così come avviene all'interno di un organismo. Siamo a livello di poter pensare di avvicinarsi a quello che succede all'interno di un uomo vivo, senza usare ovviamente una cavia umana. Quindi il livello è altissimo. Questi metodi non solo non sono usati in Italia, ma non sono né insegnati né citati nelle università italiane. È assurdo che sia stato i primi, che il movimento animalista antivivisezionista sia stato quello che ha fatto quello che avrebbe dovuto fare il Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica, cioè portare in Italia le tecnologie più avanzate. L'abbiamo fatto noi grazie al ricavato delle persone che raccolgono i fondi ai tavoli, e quindi se volete contribuire c'è il libro, non so la cifra, ma potete lasciare anche più del costo in assoluto per aiutare il progetto. Però capite che è assurdo che questo dovrebbe essere la comunità medica che si trova a dover gestire i pazienti in clinica, che si trova a dover sperimentare sui volontari sani, gente che viene pagata per sperimentare. Cioè anche da un punto di vista costituzionale il diritto alla salute è negato completamente da questo sistema. Tralasciando la parte animale, ci sono persone che proprio perché i dati su animali non sono attendibili si prestano alle prove, ovviamente vengono pagati. Attenzione, non sono stipendiati, è vietato stipendiarli, sono rimborsati, come per i partiti politici.
Si può dire, c'è un'idea di qual è la cifra che viene ricevuta per sottoporsi alla sperimentazione di un farmaco, di un nuovo farmaco?
Dipende tantissimo dal farmaco, diciamo che stiamo parlando di una sperimentazione di una settimana, normalmente siamo sui 1500-2000 euro. Io sono di Varese, vicino a me c'è il canton Ticino, quel cantone svizzero di lingua italiana. Sul confine ci sono quattro cliniche che hanno come unico obiettivo quello di sperimentare sui volontari sani, perché pagano in franchi, che in periodo di crisi è svalutato, infatti sì, da quel punto di vista non sono contento delle cavie umane. Tutte vicino alla dogana, alla frontiera, perché ovviamente le persone di Varese e Como vanno tuttora a sperimentare. Quindi tenete conto che questo è un sistema assurdo, che la richiesta di metodi che possano salvare animali uomo arrivi solo dal movimento antivivisezionista.
Ecco, questo mi suggerisce Un'altra domanda che forse hai prima anche accennato, che in teoria se applicassimo un criterio scientifico anche al modello animale dovremmo interromperlo, no?
Corretto.
Quindi, però questo comporterebbe grossi problemi sul sistema sanitario, direi, nel suo insieme, nel campo della ricerca, ma anche nel campo della farmacologia. I farmaci comunque le persone vorrebbero continuare ad utilizzarli, e quindi se arrivassimo a un'ipotesi di questo genere, quindi a una rivoluzione, ecco, in questo ambito, ci sarebbe evidentemente anche una transizione da affrontare. E tu hai appena detto che le cose più moderne sono state portate così dal volontariato, diciamo, di chi si oppone a questo sistema. La domanda è: ci sono le competenze per affrontare questa transizione?
No, no, mancano completamente. Se dobbiamo essere noi, allora no, noi non si, io quando dico noi intendo le persone che partecipano al progetto Italia senza vivisezione, quello di cui ho parlato, dei tavoli, ne vedrete qui fuori uno di esempio. Noi non inventiamo questi metodi, è ovviamente la comunità scientifica, soprattutto americana e inglese, che inventa i metodi. Noi li studiamo. Ha ragione, ha capito benissimo, è quello che ha più diritto di stare su questo palco. In realtà noi non inventiamo questi metodi, noi li andiamo, vado, li studio, li conosco e poi veniamo in Italia per insegnarli. Questo è quello che viene fatto. Se dobbiamo essere noi a insegnare ai ricercatori italiani questi metodi, è ovvio che in questo momento le competenze non ci sono. Una transizione brutale con interruzione completa del modello animale adesso non sarebbe gestita dall'industria, perché creerebbe una situazione di freno. Cioè non potrebbero commercializzare nessuna sostanza chimica nuova, farmaco piuttosto che altre sostanze. Quindi questo diventerebbe sicuramente un qualcosa che danneggerebbe. Ma il problema non si pone, perché a nessuno conviene avere un sistema di questo tipo. Faccio un esempio. Se noi portiamo un sistema che dice che una sostanza è cancerogena per l'essere umano, potenzialmente cancerogena, non vuol dire che tutti si ammalano, ma è probabile che un 80% di persone si possa ammalare se viene a contatto con questa sostanza. Questa sostanza si potrebbe vendere o meno? Teoricamente, con una prova scientifica così forte, una sostanza di questo tipo, magari per curare il mal di testa, non sarebbe commercializzata. Magari una sostanza del genere fa parte, non so, di una vernice, di un integratore alimentare. Teoricamente non dovrebbe neanche essere commercializzato, quindi ci sarebbe un metodo che dice sì, commercializzo, oppure no, troppo pericoloso. Questo non conviene, perché adesso col modello animale, anche se gli animali si ammalano di tumore, fa niente, perché dicono tanto l'uomo è diverso, quindi commercializzano uguale. Un blocco immediato del modello animale però avrebbe un vantaggio, è un'utopia. Ma ragionando su un discorso utopico, avrebbe un enorme vantaggio, perché a questo punto, visto che tanto è bloccato questo sistema e visto che non si commercializza più, ci sarebbe la gara a chi sviluppa più velocemente dei metodi sicuri sull'uomo, perché il primo che sviluppa questo metodo impone a tutte le ditte di usarlo. Avete presente il discorso della cosmesi? I più interessati all'argomento di voi sanno che non si possono più sperimentare su animali prodotti e ingredienti cosmetici in Europa. Questo discorso da cosa nasce? Da un discorso economico, perché un sacco di donne e ragazze andavano a chiedere il prodotto non testato. Molte di voi hanno partecipato a questo, andavano nei negozi e dicevano: voglio il prodotto non testato. Le commesse non sapevano ai tempi neanche di cosa si parlava. Poi le commesse, qualcuno ha sviluppato l'idea, ha iniziato a dire no, a dare la risposta, sì, questo non è testato, tranquillo, ma le attiviste avevano pronta la lista della spesa. Quindi la lista, sapevano perfettamente la lista di testato non testato in dubbio. Quindi questo ha cambiato il discorso. Cos'altro ha cambiato? Ha cambiato il fatto che una ditta, di cui non faccio il nome, L'Oreal, ha sviluppato una sottoditta, di cui non faccio il nome, Skinetic, che sviluppa dei sistemi di pelle umana, di epidermide umana, per testare sostanze cosmetiche. Ha sviluppato questi sistemi, non l'ha fatto come L'Oreal, che sarebbe stato vista male perché nota azienda vivisettrice. Ne ha sviluppato con un altro nome, poi ha acquisito Body Shop, ha fatto un po' di giri di questo tipo e ha sviluppato dei metodi che danno un risultato su quello che avviene nell'uomo. Con la legge adesso tutti tutte le ditte cosmetiche devono acquistare quel metodo. Quindi le ditte competitor, rivali di L'Oréal, devono comprare il metodo di L'Oréal, che ci guadagna anche quando qualcun altro ci siete. È un modo, è un circolo virtuoso dove il sistema, il modello eticamente accettabile e scientificamente più valido ha reso ricca una ditta. È questo sistema virtuoso. È stata una ditta lungimirante, perché adesso alcune università stanno creando delle società, degli spin-off, delle società per sviluppare alternative, perché sperano che a un certo punto le loro alternative diventeranno, cioè non si può rimanere con la legge dell'Ottocento per la tutela della salute umana. A un certo punto succederà qualcosa, e quando succederà, chi sarà pronto diventerà multimiliardario, perché tutte le ditte del mondo dovranno avere questo. È la gara al sistema virtuoso che si vede in positivo, alla tecnologia scientificamente avanzata, estrapolabile all'uomo, utile per l'uomo, eticamente accettabile perché non fa uso di animali, eticamente accettabile perché non fa uso di materiale umano prelevato in chissà che modo. Quindi tutta una filiera organizzata, e sarebbe un sistema virtuoso fantastico. Facendo una cosa del genere, nel giro di 2 anni questi metodi sarebbero pronti, perché tutta Big Pharma, tutte le multinazionali si scannerebbero per averla. Adesso non conviene. Adesso conviene vendere qualsiasi sostanza, anche se pericolosa, perché tanto, se poi fai morti, intanto fai morti dopo che è già in commercio, e il ritiro avviene dopo già il picco di vendita. Quindi chi se ne frega, ne avranno una nuova da mettere in giro.
Non c'è nessun paese che ha fatto qualche passo più coraggioso sulla normativa rispetto a quelli fatti in Europa?
No, perché tutte queste direttive, sia la direttiva europea, sia le leggi di commercializzazione sulle sostanze, sono internazionali. Quindi nessun paese vorrà mai uscire da un discorso internazionale, perché un qualcosa di sperimentato in Italia viene venduto in Francia e viceversa. Quindi, e uscire dal circuito commerciale globale vuol dire avere una specie di embargo, vuol dire non poter acquisire sostanze che vengono da fuori, non poter vendere al di fuori delle sostanze. Tanto per dire, ormai si parla di continenti, l'Europa ha deciso così per la cosmesi, la Cina sta cambiando la legge, la Cina, una delle nazioni sicuramente meno animaliste al mondo, sta cambiando e sta vietando l'uso di animali nella cosmesi per poter fare cosa? Per poter commercializzare con il mercato europeo. Questo è un esempio virtuoso, cioè un fattore etico ha vinto, e quindi gli altri, per motivi economici, vanno verso un'etica più attenta a tutti gli esseri viventi, solo esclusivamente per motivi economici. Non è cambiato niente a livello culturale, niente, però indubbiamente è un qualcosa di virtuoso rispetto a quello.
Senti, volevo chiederti questo, perché me ne sto occupando per il mio lavoro, così sto un po' leggendo qualcosa sulle neuroscienze. Finora abbiamo parlato di sperimentazione animale applicata ai farmaci, no? Certo. Sostanzialmente, però la sperimentazione animale si fa anche in altri ambiti, e sui farmaci abbiamo detto della non scientificità. Lo stesso discorso si può applicare ad altri ambiti, ad esempio gli studi sul cervello si avvalgono largamente di animali, dai ratti alle scimmie.
Certo. In Italia la sperimentazione sui farmaci in realtà è una minoranza delle prove su animali, è quella più è quella di cui si parla di più, perché ha una diretta rilevanza sull'uomo, perché l'uomo poi assume una sostanza che può essere un farmaco di integratore alimentare o una qualsiasi cosa, o viene a contatto con una sostanza chimica. Quindi è quella che interessa di solito di più. Prima di questo, e che riguarda abbondantemente più della metà degli animali usati in Italia, per cui il grosso della vivisezione o sperimentazione animale viene fatta per quella che si chiama ricerca di base. La ricerca di base è tutto ciò che non ha un'immediata applicazione, cioè non ha la pretesa di sviluppare un farmaco, vuole ottenere delle conoscenze. L'unico obiettivo è ottenere delle conoscenze. Se poi queste serviranno per curare le persone o meno, non è l'obiettivo. In quel momento non è l'obiettivo, l'ottenimento delle conoscenze. Il problema è esattamente identico, nel senso che si sperimenta su specie animali diverse. Quindi si ottengono delle conoscenze su quella specifica specie animale. Proprio per essere molto chiari, immaginate all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento la tecnologia era ovviamente arretrata. Quindi il fisiologo che doveva studiare il sistema cardiocircolatorio, cioè il cuore pompa e il sangue gira, lo poteva sperimentare su un mammifero o sull'altro, il sangue pompa, scusate, il cuore pompa e il sangue gira. Quindi a quel livello questo ha radicato il modello animale, perché dicevano, beh, lo studio così perché non posso studiarlo su un uomo e non è etico studiare sull'uomo. Però stiamo parlando di macro, cioè stiamo parlando di sistemi ormai non più in discussione, non è così. Adesso si va sulla chimica fine, non si va su il sistema, si va su quel recettore specifico della specifica parte della cellula che interviene con la specifica, neanche sostanza chimica, parte della molecola chimica. Quindi siamo a un livello di dettaglio pazzesco rispetto a il sangue pompa e gira. Quindi un qualcosa che era nato su una situazione dove i mammiferi respirano e hanno un sistema cardiocircolatorio si è superato tendenzialmente. Adesso le differenze sono molto più importanti rispetto alle similitudini. Adesso si studia la differenza fra un uomo e una donna, adesso si va a studiare perché alcune etnie reagiscono ai farmaci in maniera diversa rispetto alle altre etnie. La globalizzazione, lo spostamento delle persone fa venire fuori dei discorsi che riguardano sia il discorso farmacologico sia anche quello alimentare. Ci sono popolazioni che reagiscono agli alimenti in maniera diversa rispetto ad altre, perché le differenze genetiche all'interno della specie umana, e guardate, non è qui, io di solito vengo attaccato, ci danno dei nazi animalisti come per dire che ci sono etnie superiori e inferiori, non è questo il discorso, è un discorso di diversità, di pari dignità e di diversità, però etnie diverse possono reagire ai farmaci in maniera diversa, è assolutamente legittimo, è normale, perché c'è stato uno sviluppo in zone diverse con realtà diverse. Adesso siamo a questo discorso, non è anche più al discorso della differenza fra un cane e un uomo, perché è assodata, è certificata, è talmente forte che quando il cane muore comunque si sperimenta sull'uomo, cosa diversa all'interno della specie umana. Quindi questo discorso
però, si è raffinato. Però insisto su questo perché c'è stato questo argomento che poi ci permette di, questa domanda poi, di entrare in una prospettiva che è quella dell'etica, diciamo, rispetto al discorso scientifico. Perché nel caso di Modena ci sono dei macachi, no, che sono detenuti lì dentro, c'è stata anche una campagna, certo. Un parlamentare che è entrato in questo luogo di reclusione appunto accostandolo alla condizione dei detenuti umani e quindi rivendicando il diritto di entrare anche in quel luogo, in cui quei ricercatori hanno posto come argomento scientifico il fatto, insisto sulle neuroscienze, che sul quei macachi si è realizzata una delle scoperte di cui questi scienziati italiani si vantano, la cosa dei neuroni specchio, no? Che sì. A Parma sono stati scoperti da un ricercatore italiano. Ecco, in quel caso l'argomento scientifico sembra debole, perché si è partiti dagli elettrodi infilati nel cervello dello scimpanzé e poi si è passati con risultati apparentemente validi all'uomo, e ora c'è la teoria dei neuroni specchio.
Sì.
Qui non è che separare forse due momenti scientifico-etico diventa complicato.
Allora, dico due cose. Una specifica sui neuroni a specchio, perché è una teoria che è già stata smontata e sarà smontata di più. Però mettiamo anche, attenzione, che alcune realtà, alcuni episodi o reazioni che avvengono su un animale siano esattamente gli stessi che avvengono anche sull'uomo.